Si presentino i candidati al Ministero degli Accoliti. Si presentino i candidati al Ministero dei Lettori. Maurizio Demetrio, della parrocchia Santo Stefano d'Ancea in Archi. François d'Assis Rajimbasavi, diocesi di Morondava, Madagascar. Ferdinando Rasafimanu, diocesi di Morondava, Madagascar. Giuseppe Stranieri, della parrocchia San Paolo Apostolo in Reggio Calabria. Si presentino i candidati al Ministero degli Accoliti. Davide Amedeo, della parrocchia San Giorgio Martire in Reggio Calabria. Antonio Circosta. L'ha detto? Antonio Circosta, della parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio in Ravagnese, Reggio Calabria. Davide Tauro, della parrocchia Santa Maria della Candelora in Reggio Calabria.
Carissimi fratelli, in questi giorni, ma non perché pensavo alla festa dei santi, ma meditando, riflettendo sugli avvenimenti che succedono attorno a noi, mi è ritornata continuamente in mente un'espressione di un grande scrittore francese di santa vita del secolo scorso, Léon Blois. È quell'autore che nella Francia del tempo, seconda metà dell'Ottocento, prima metà del Novecento, con la sua vita anzitutto e poi con i suoi scritti, ha marcato fortemente il pensiero cristiano in opposizione al laicismo e al modernismo francese. Uno scrittore che alla base della conversione del grande filosofo francese Jacques Maritain e poi di sua moglie Raissa Maritain. Diceva Léon Blois: c'è una sola tristezza nella vita ed è quella di non essere santi. Ma dando a questa parola santo, non tanto la visione, come dire, che abbiamo noi in mente dei santi canonizzati, l'aureola, i miracoli, ma di quella santità che si costruisce nella vita di ogni giorno, quando questa vita noi cerchiamo di illuminarla con il Vangelo. C'è una sola tristezza nella vita ed è quella di non vivere la vita nella maniera più bella che Dio ci ha indicato, osservando la sua legge, osservando i suoi comandamenti, vivendo con fedeltà i doveri del proprio Stato. E il documento che Papa Francesco ha fatto proprio sulla santità ci ricorda proprio questa verità. La santità è la vita quotidiana vissuta secondo il Vangelo. Ciascuno, ricordate la celebre pagina della Filotea, vissuta questa vita secondo la propria vocazione. Per cui se alla monaca di clausura si chiede una preghiera intensa, alla mamma di famiglia si chiede l'impegno per la famiglia, e guai se la mamma di famiglia passasse la giornata in chiesa per adorare il Santissimo, guai, non sarebbe santa. Non è l'atto in sé che fa la santità, ma è la relazione che c'è tra noi e questo contenuto oggettivo, che sono le azioni. E le azioni sono dell'uomo e sono proporzionate alla vocazione dell'uomo. La santità significa studiare questa relazione che c'è tra me e una data azione che poi diventa la via per raggiungere Dio, e vedere se io la vivo questa realtà. Proviamo a capire perché. Léon Blois diceva: c'è un'unica tristezza. Ecco il motivo per cui in questi giorni io pensavo a questa frase di Léon Blois, e per cui all'inizio della messa vi ho ricordato questo passo del Levitico: siate santi perché io, vostro Dio, sono santo. Proviamo a guardarci attorno, miei cari. Io sono rimasto scioccato in questi giorni dalla vicenda di quella povera ragazza brutalizzata. Ma scioccato, vedete, non tanto per quel che quei disgraziati che sono la misericordia di Dio può guardare in faccia, e noi appresso alla misericordia di Dio, perché siamo noi gli strumenti della misericordia di Dio, non lo dimenticate, non lo dimenticate. Per cui sono ipocrite per un cristiano le frasi chiudere in carcere e buttare la chiave. La misericordia di Dio riesce a guardare anche quelle brutture, e noi appresso alla misericordia di Dio dobbiamo guardarle, quelle brutture. Dicevo, sconcertato non tanto per quella bruttura in sé delle azioni compiute, brutalizzata, dicono i giornali, forse anche quando era già morta, orrendo, ma per quella incapacità. Guardiamo l'altro fronte, l'incapacità di una comunità familiare, parrocchiale, sociale, che non è riuscita a far capire a questa ragazza che viveva il dramma del vuoto e della solitudine, non è riuscita a far capire che accanto a lei c'era Dio che la amava. Questo è quanto mi ha sconcertato, perché l'ho messo in relazione alle parole del Sinodo, che ha detto a noi adulti: guardate che con insistenza ritorna questo tema, il problema dei giovani è il problema degli adulti. Il problema dei giovani è il problema degli adulti, ma non perché loro sono un problema, ma perché noi siamo un problema nei loro confronti. Una comunità familiare, una comunità parrocchiale, una comunità sociale, sì, che si riunisce, lancia i palloncini, fa le bare bianche, fiori bianchi, si appella alla giustizia, ma che forse non si interroga, siamo stati capaci di far capire a questa ragazza che Dio riempie il cuore dell'uomo. Ed ecco allora il sinodo, che ci dice il problema della crescita dei giovani, della fede dei giovani, della vocazione dei giovani, del discernimento dei giovani, dipende se nel mondo degli adulti ci sono santi, santi, che sappiano testimoniare a loro, secondo il proprio ruolo, secondo la propria vocazione, che vale la pena giocarsi la vita nel segno del Vangelo di Gesù Cristo. Siate santi perché io sono santo. È da lì che dipende la gioia poi della vita, la felicità della vita. E allora tutte le brutture che sono attorno a noi, la droga, la violenza, lo sconquasso della famiglia e la triste considerazione di una cosa che manca, la santità. C'è una sola tristezza nella vita ed è quella di non essere santi. E allora l'impegno per ciascuno di noi in questo giorno dedicato alla commemorazione dei santi, a riscoprire la vocazione alla santità, che deve essere vissuta. E qui il discorso, miei cari fratelli, deve essere vissuta illuminando la nostra vita con il Vangelo di Gesù Cristo. Avete sentito le beatitudini? Beati i perseguitati, beati i puri di cuore. E accettare questa beatitudine in un contesto in cui c'è una esaltazione esagerata, esasperata della sessualità. Quando la sessualità viene presentata come divertimento, imprigionando in questa mentalità anche le persone consacrate, qualche volta, ed ecco gli scandali nella Chiesa. È chiaro che siamo richiamati a dire: io posso prendere in mano la mia vita e viverla come voglio per realizzare la santità e la felicità? Gesù ti risponde: no. È questo che hanno capito i santi. È questo che abbiamo sentito dalla seconda lettura. Chi sono questi? E sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Cosa significa questa immagine? Sono quelli che si sono purificati attraverso il sacrificio della morte e risurrezione di Cristo, quel sacrificio che ha reso vere quelle parole che abbiamo ascoltato delle beatitudini: beati i perseguitati per la giustizia. Ma scherziamo? Sì, beati i perseguitati per la giustizia. E qual è il fondamento di questa verità? Il perseguitato per eccellenza, Gesù Cristo. Allora chi è il cristiano, il battezzato? ed ecco il tema del nostro progetto pastorale di questo anno: riscoprire il battesimo, non come l'iscrizione all'anagrafe parrocchiale, ma riscoprire il battesimo come l'accettazione di Gesù Cristo, dalla quale accettazione nasce l'identità cristiana. Cosa vuol dire l'identità cristiana? Nascono quelle caratteristiche mediante le quali, guardandoli, io dico: quello è un cristiano. Perché? Ma perché non si vendica e perdona. E perché perdona? Perché Gesù di Nazareth gliel'ha insegnato. Ma chi è quel politico che non sfrutta la sua situazione? È un cristiano. Perché? Ma perché ha capito Gesù che gli ha detto: se tu vuoi comandare devi servire. Ecco l'identità cristiana. Il coraggio di dire, lo dico soprattutto a voi giovani, il coraggio e l'orgoglio di dire: io sono cristiano, dinanzi alle tendenze assurde della società. Se guardiamo lo spaccato di quel che è successo a quella povera ragazza, sono tutti gli ingredienti di questa società che ti dice: se vuoi essere felice, drogati, fai sesso, divertiti come vuoi e guadagni la tua felicità. Sono gli ingredienti che vi insegnano a voi giovani, ci insegnano, sentiamo. E su questi ingredienti che deve irrompere l'adulto cristiano, che prende per mano il giovane, il ragazzo, e ti dice: figlio, stai attento, che questi ingredienti non ti portano alla felicità, ti portano alla tristezza. L'unica tristezza di questa vita è quella di non essere santi. Miei cari, guardiamo la realtà con occhi aperti, lo dico a voi famiglie, guardiamo la realtà con occhi aperti, non nascondiamoci dietro un dito. E permettetemi di ripetervi quelle cose che tante volte sto ripetendo. Basta con le lacrime, le commozioni dinanzi ai bambini inginocchiati ai banchi, vestiti di bianco, che fanno la prima comunione. Sono cose belle, ma non fermiamoci lì, basta con queste commozioni. Andiamo più in alto, ci sono i quattordicenni, i quindicenni, che hanno bisogno delle nostre preoccupazioni, delle nostre lacrime. Lì che dobbiamo lacrimare e sudare il sangue. È lì, a quel livello, che dobbiamo interrogarci: ma sti figli dove stanno andando? E non illudetevi, genitori, di dire: ormai è grandicello. E è lì che dovete insistere, perché è facile tenere in ginocchio un bambino a 9-10 anni vestito di bianco e fare la prima comunione. Non ci vuole niente, lo sappiamo tutti per esperienza. Ma prendere per mano un adolescente che comincia a recalcitrare e pestare i piedi perché vuole rivendicare la sua libertà, tante volte guidata male dalla società che ci circonda. Mamma, stanotte vado a dormire con una mia compagna. Questa è stata l'ultima telefonata di quella povera disgraziata. Sapeva che dicevo una menzogna. La mamma purtroppo ha bevuto. Ed è successo quel che è successo. Non serve gettare lacrime su queste vicende. Serve prendere il coraggio in mano, prendere e guardarsi attorno. Lo dico a voi sacerdoti, parroci: spendete più tempo per i ragazzi, gli adolescenti, che non per i bambini. Lo dico a voi catechisti, lo dico a voi educatori scout e di Azione Cattolica: state accanto ai vostri ragazzi. Non preoccupatevi solo se sanno accendere il fuoco o se sanno resistere alle intemperie. entrate con loro dentro, però sappiate essere per loro dei modelli di vita. Lo dico a voi giovani seminaristi che ricevete i ministeri e che cominciate ad assaporare la missione, ho detto, siate santi. E sapete che non è retorica quello che vi sto dicendo. Siate santi. Se avete il coraggio oggi, ve l'ho chiesto quest'estate, se oggi voi avete il coraggio dinanzi agli scandali che ci sono nella Chiesa, di continuare a stare in seminario e dire voglio essere prete, siate preti con dignità, siate preti santi, con dignità, per voi stessi, per la Chiesa, per il popolo di Dio, che ha bisogno di trovare in noi santi. Non facciamo apostolato se ci identifichiamo con gli altri. Stare in mezzo al popolo non vuol dire assuefarsi alla mentalità di questo mondo. Bisogna stare in mezzo al popolo come uomini di Dio. Tutti noi abbiamo letto le vite dei santi. Quando arriviamo all'ultima pagina e chiudiamo il libro, ci sentiamo rallegrati, felici dentro. Leggere la vita di Madre Teresa di Calcutta, leggere la vita di San Giovanni Bosco, leggere la vita anche dei santi contemplativi come San Francesco di Paola, con tutta la sua missione sociale, leggere la vita dei martiri, leggere la vita dei missionari, che veramente hanno giocato tutto per il Vangelo, diventando santi. Uno quando finisce di leggere, anche dei laici impegnati. Stamattina in una parrocchia ricordavo di San Domenico Savio, San Giovanni Bosco che gli dice mentre lui giocava al pallone, Domenichino, e se Dio ti facesse morire in questo momento, cosa faresti? Continuerei a giocare, gli ha risposto. La scienza dei santi che sta anche nei bambini. Ripeto a voi, cari seminaristi, siate santi. Ripeto, se avete il coraggio di continuare a voler essere preti in questa realtà che rema contro di voi, con tanto fango che c'è, siate santi, perché altrimenti è meglio che chiudate. Siate santi, assaporate dalla santità, vivetela fino in fondo, tutti, a cominciare da me che vi parlo, a tutti voi che mi ascoltate, accogliamo questo invito del Signore Gesù, di Dio, che ci dice siate santi, perché io, vostro Dio, sono santo.